Torniamo a parlare con Monica Sansoni, che come sappiamo è la referente dello sportello del Garante dell'Infanzia a Latina. Monica, c'è un nuovo problema che forse non è nuovo ma che ora sta salendo alla ribalta, che è quello dei ragazzi che sempre di più sono soli, perché attaccati sempre al telefono e i social, che producono uno stato, possiamo dire, d'ansia.
Sì, allora in quest'ultimo periodo, ormai con l'anno scolastico iniziato, abbiamo avuto molte segnalazioni rispetto a quello che tecnicamente si chiama social addicted, no? A cosa fa riferimento? Fa riferimento a questa ansia, a questa depressione dovuta allo spasmodico attaccamento al telefonino, al cellulare, e quindi all'utilizzo continuativo e perenne dei social network, di questa necessità continua di essere iperconnessi. Cosa succede dalle nostre osservazioni, e non solo, anche dai dati nazionali che ci sono stati forniti rispetto a più istituzioni che insieme a noi vanno a monitorare proprio i minori d'età e al loro utilizzo del social e quindi del telefonino. Ecco, una cosa che ci tengo a precisare è che ciò che si nota sempre di più è non è solo l'utilizzo precoce del telefono cellulare, no? Più occasioni abbiamo avuto modo di approfondire questo fenomeno, ma è l'utilizzo del social network con il primo accesso al cellulare. Noi sappiamo, è ormai risaputo, che esistono delle norme e delle leggi che regolamentano l'età dei nostri figli, quindi l'età del minore ad avere il cosiddetto consenso digitale, come sappiamo anche che fa capo esso, quindi che questo consenso fa capo anche alla responsabilità genitoriale, quindi a ciò che il genitore poi acconsente a poter fare al proprio figlio. Ecco, torniamo all'utilizzo precoce, un utilizzo che avviene ormai risaputo tra i 10 e gli 11 anni. E che cosa ci preme evidenziare? Un utilizzo che non manifesta nessuna attenzione alle restrizioni che i nostri sistemi informatici ci offrono. Quindi i ragazzi utilizzano il telefonino, il dispositivo elettronico, senza nessun tipo di protezione. E questo già a 10-11 anni, quindi noi capiamo da queste rilevazioni e rivelazioni che gli stessi ragazzi ci riportano che anche il genitore non fa attenzione a questo tipo di problematica, perché poi parliamo di un vero e proprio rischio donando un telefonino senza nessuna restrizione. Quindi connessione, soprattutto, come già negli altri anni abbiamo verificato, notturna, e con rispettivo aumento quindi di casi di cyberbullismo, ahimè, purtroppo. C'è un aumento del fenomeno abbastanza esponenziale e c'è l'aumento del cosiddetto vamping. Vi ricordi che qualche anno fa ne abbiamo parlato proprio con un articolo dedicato e approfondito su quello che è questo fenomeno, e notiamo che dalla statistica che ci viene riportata circa il 60% dei ragazzi e delle ragazze ha appunto il primo accesso al social, quindi con l'ottenimento del proprio cellulare, del primo cellulare, tra i 10 e gli 11 anni. Oltre il 28% addirittura lo ottiene in dono già prima dei 10. Quindi ci fa capire che la media si abbassa agli 8 anni. Ne parlavo proprio oggi con colleghi, perché verificavamo un caso che ci è stato riportato, insomma, e segnalato, e quindi adesso stiamo studiando. Non si arriva neanche più alla, come dire, tanto attesa comunione per tanti bambini, no? Si sa, la comunione, il telefonino, il canonico regalo, che purtroppo per molti è così, magari non per tutti, però per molti noi lo notiamo, è così. Ora non si arriva più neanche a quell'età dei 9 anni, ma si abbassa tra i 7 e gli 8, quindi il primo telefonino, e con esso l'accesso al social, purtroppo, e che quindi questo che ci preoccupa ancora di più. Notiamo che un'esigua minoranza entra in possesso del telefonino dopo i 12 anni. Ce n'è qualcuno, però se ti dico che ecco, la settimana scorsa si è conclusa con intensi incontri con i ragazzi di varie fasce d'età, in una platea di 100 ragazzi, ti porto l'esempio, uno ha riportato alzando la mano che non aveva il telefonino. Parliamo di ragazzi tra i 12 e i 13 anni. Ecco, per cui è molto esigua la minoranza che ne entra in possesso in questa età. Lo stesso dicasi per l'ingresso in rete, perché avviene molto prima dei 12 anni, e quindi l'utilizzo dei social network.
Ecco Monica, mi parlavi di alcuni dati che state analizzando proprio per la provincia di Latina, anche grazie al vostro sportello del contro il bullismo e cyberbullismo.
Sì, esatto, stiamo facendo proprio un attento monitoraggio che come viene espletato, in primis dalle segnalazioni che emergono e secundis di fondamentale importanza è questa rete che abbiamo costituito con l'autorità giudiziaria, quindi per noi faro importantissimo questura e polizia postale, che alla quale poi noi conduciamo molti dei casi che arrivano allo sportello, dove ci sono gli esperti, quindi di polizia delle comunicazioni, informatica, eccetera, che ci aiutano poi a dover trattare un caso dove poi i ragazzi vanno purtroppo ad avere un problema specifico. Cosa succede? Che emerge in questo monitoraggio e anche dalle situazioni che ci vengono riportate negli incontri che facciamo dedicati sia quelli diciamo comuni che quelli singoli, perché molto spesso noi esperti veniamo chiamati anche per casi specifici di ragazzi che magari riportano al professore referente della scuola di essere stato o vittima oppure testimone di azioni di bullismo e cyberbullismo, emerge che i ragazzi utilizzano i propri profili social senza nessuna protezione, senza come dire, senza fare attenzione a ciò che postano online, a ciò che dicono online, e addirittura si arrogano dei diritti tutti loro, nel senso che poi quando noi andiamo a sviscerare il problema, a capire cosa è accaduto, spesso ci sentiamo poi rispondere che era solo per gioco, era solo uno scherzo, pur utilizzandolo in maniera completamente sbagliata. Molti mentono anche sull'età nell'ingresso del social, che sappiamo che per scaricare un'app, un social network, comunque ci sono dei dati da dover inserire, e ciò che si verifica è proprio il mentire sulla propria età. Anche la comunicazione tra i pari avviene quasi esclusivamente attraverso messaggi vocali, soprattutto c'è questa tendenza molto grossa all'utilizzo del messaggio vocale ancor più che quello scritto, piuttosto che fare una telefonata reale, quindi parlarsi col compagno o con la compagna in una telefonata vera e propria. Questa modalità, da quello che emerge, da quello che noi osserviamo e che stiamo portando nei report che vogliamo poi pubblicare assolutamente, è una modalità che dona ai ragazzi un senso di pacatezza e di sicurezza. Ci riportano ad esempio, cioè io preferisco chiedere un'informazione o dare un'informazione con un messaggio vocale piuttosto che di persona, vediamo che sempre meno ciò accade, ma piuttosto che telefonare e parlare con il mio compagno o la mia compagna. E quindi come dire, rileviamo anche problemi ad addormentarsi, e quindi il cellulare è compagno di viaggio nella conduzione al sonno, ed è qualcosa che sicuramente alla fine di questo monitoraggio, che è chiaro che non possiamo parlare di una fine vera e propria perché è un fenomeno in continua evoluzione e movimento, quindi abbiamo sempre da rilevare, però nella globalità è qualcosa che attenzioneremo anche alle ASL, perché che sicuramente attraverso i medici, attraverso gli operatori specializzati più di noi potranno magari dare delle indicazioni specifiche a questa situazione. Molti mi hanno riferito, c'era proprio un ragazzo l'altro giorno che mi diceva: io per addormentarmi quindi mi metto a letto col telefono e aspetto che mi cada in faccia, così che ho capito che mi sto addormentando, e quindi il telefono mi cade sul viso e ha smesso praticamente di utilizzarlo nel momento dell'addormentamento. Quindi vediamo proprio come è immancabile la tendenza a non spegnerlo prima di mettersi a letto, ma di andare a letto con il cellulare. Per cui anche questo ci fa riflettere, è uno spunto di riflessione molto importante. E si denota anche che ci si messaggia con gli amici anche durante le ore notturne, quindi magari si va a leggere il messaggio alle 2, alle 3 di notte, se si risvegliano i ragazzi c'è la tendenza a ricontrollare le chat e quindi a scrivere anche in quella fascia oraria. E poi da altri dati, da un follow up che abbiamo fatto, e quindi quello che dicevo all'inizio, Francesca, il dato allarmante è che il bullismo online è in aumento e che almeno il 50% dei ragazzi ascoltati o comunque come dire, interpellati anche nelle attività dinamiche che si fanno rispetto a questa tematica è entrato in contatto direttamente o indirettamente con il fenomeno. E una cosa che però mi ha fatto piacere da un lato, e ciò significa che è chiaro che non è debellato, ma mi fa riflettere sul fatto che comunque ai ragazzi rimanga un messaggio, fosse una minoranza però resta, il 56% rivela che la prima cosa necessaria da fare o che ha fatto è stato o è parlarne in famiglia. E quindi questo, di questo sono stata contenta, perché significa che ogni qualvolta noi già dalla tenera età fino ad arrivare ai ragazzi delle scuole superiori o ragazzi che comunque arrivano allo sportello per manifestare un disagio, è entrato nella testa il messaggio di dover parlare con una figura adulta, di non cercare di cavarsela da soli per poi far portare il fenomeno a cose più gravi.
Facendo una stima, Monica, di quanti ragazzi stiamo parlando, oppure con la totalità, come dicevi, solo un ragazzo su 100 al di sotto dei 12 anni non usa il telefono?
Allora, sugli incontri quelli comuni, diciamo quelli dove almeno incontriamo ragazzi in aula magna, ti dico che veramente parlando degli ultimi 15 giorni su una platea di 100 uno ti alza la mano che non ha il telefono. Invece c'è una grande maggioranza che rivela, quindi che alza la mano sull'addormentamento con il telefono, quindi una qualità del sonno completamente falsata e preoccupante, e molti dichiarano di avere difficoltà ad addormentarsi. Questo sicuramente farà riflettere chi è nel campo medico, che studia questo tipo di sintomatologie che appunto riconducono poi addirittura a un'insonnia, no? Ecco che l'ansia, la depressione, subentrano poi altri fattori che fanno entrare in campo altre figure esperte, che noi comunque attenzioniamo, comunque chiamiamo e indichiamo alle famiglie di doversi rivolgere, perché pur fossero 2-3 episodi non bisogna trascurarli, perché loro sono in una fascia d'età in cui ciò non dovrebbe avvenire. Se avviene vuol dire c'è un problema, ed è quello appunto di questo isolamento radicale sul dispositivo elettronico. Ecco che qui poi ti puoi anche fare la parentesi sull'ikikomori, perché è un fenomeno in grande espansione anche l'ikikomori. Si ha paura ancora a parlarne, ma noi per esempio come sportello abbiamo abbracciato assolutamente il supporto all'Associazione Nazionale Ikikomori Italia con il presidente Marco Crepaldi, con il quale siamo in costante contatto. Abbiamo delle psicologhe provinciali, regionali, con le quali lavoriamo a stretto contatto, e dove mandiamo i ragazzi, perché anche questo è un fenomeno, è un passaggio che è facile ottenere sull'isolamento poi dei ragazzi, quindi l'abbandono scolastico, stiamo monitorando anche questo, che è in forte aumento, e l'isolamento dal gruppo amici, anche familiare purtroppo, perché poi questa realtà degli hikikomori, di cui si tende ancora a parlare poco, è molto molto alta invece, anche sulla nostra provincia, e abbiamo dei casi a Latina che sono seguiti dalle psicologhe. Per quanto riguarda invece il disturbo del sonno, ci sono stati due casi mandati proprio a Roma, al reparto quello specializzato, che c'è proprio un primario che si occupa di questo, del problema del disturbo del sonno sui ragazzi, sui minori d'età.